Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunziarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. A essi, udito che era rivivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a 2 di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 11, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
La parola del Vangelo cancella i nostri peccati.
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Questo è il comando di Gesù. E gli apostoli sono andati in tutte le direzioni del mondo per annunciare il Vangelo del Signore. E la loro vita è diventata una conferma del Vangelo che annunciavano. Quindi non sono stati soltanto degli annunciatori, ma dei testimoni. È quello che il Signore chiede continuamente alla Chiesa e ad ogni credente, ma aggiungerei in particolare a quelli che sono chiamati ad essere in un modo eroico testimoni del Vangelo con la vita. Oggi vedete davanti a voi il corpo di San Nicola Greco. Io ieri sera ho commentato nella veglia che abbiamo fatto dalle 20 alle 21 cosa vuol dire servo fedele del Signore. Vuol dire innanzitutto credere alla sua parola. Secondo, significa osservare la sua parola. Terzo, vivere nel distacco dal mondo una forza spirituale che trasforma la persona e anche il mondo. Il servo fedele allora si accoglie con amore, si invoca con fiducia, si considera come modello di Gesù nella preghiera e per la preghiera. San Nicola Greco è venuto da lontano, si è fermato tra i nostri monti, lì ha speso tutto il tempo della sua vita conversando con Dio. Questa è la preghiera, parlare col Signore, aprire il cuore a Lui, riempirlo il cuore della grazia di Dio. E allora questo porta naturalmente, direi, ma è sempre forza della grazia, a distaccarsi dalle cose del mondo, che assurdamente essendo cose povere, appaiono come la ricchezza e il valore supremo. Non è così. Gesù non ha avuto una casa, non ha avuto una ricchezza, non ha avuto un titolo sociale, non ha ambito un posto elevato nella società. Anzi, ha predicato proprio il contrario. L'umiltà, l'ultimo posto. Mettetevi all'ultimo posto e allora avrete il premio, avrete il titolo per entrare nel Regno dei Cieli. Ecco, allora, nella preghiera e nella povertà, questo santo eremita ha riempito il proprio cuore di una luce nuova, grande, quella che Gesù ha portato. Poi una vita di castità, anche qui, è un voler dare tutto al Signore che è in fondo il tutto della nostra vita, come diceva San Francesco d'Assisi. Signore, tu sei tutto, io sono nulla. Allora si scopre la ricchezza del donare se stessi al Signore, non sciupare nulla, né anima né corpo, impegnare l'intelletto, la volontà, l'amore di cui si è capaci per appartenere totalmente a Dio. Sapete perché? C'è una tentazione nel mondo, quella di considerare che chi si avvicina di più al Signore sia un disperato, uno sciocco, uno che non ha capito niente nella vita. Avete capito? Si difende così questo mondo vanitoso e fatuo e vuoto. Ecco, allora che invece con la castità si riempie tutto ciò che noi siamo e si riempie di Dio ogni parte di noi, fino al punto che il Signore rende incorruttibile il corpo. E non è l'unico caso di santi di cui il Signore ha conservato intatto il corpo, proprio come segno di questo suo gradimento. E infine l'obbedienza, e questa è la battaglia importante. L'umanità è nel peccato per la sconfitta, perché all'inizio ha disobbedito. Quella disobbedienza è diventata un disastro e tutti noi, e purtroppo, portiamo le tracce di questo disastro, e allora bisogna riparare. I santi vanno oltre ciò che la legge comanda, riescono a fare quello che neppure la buona volontà farebbe. Ma c'è una grazia speciale per cui il sì che noi diciamo diventa un sì che attira Dio e tutto diventa di sapore celeste. Sapete spiegare perché, se no, milioni e milioni di persone che correvano da Padre Pio, da Madre Speranza, Teresa di Calcutta, cattolica in mezzo a un mondo che i cattolici ce n'erano pochi, per questo motivo diventa una vera attrazione, e allora il Signore ne fa strumenti di luce speciale. Quando volevano cacciare via dall'India Madre Teresa, perché dicevano i capi indiani che non era una cosa buona che una cattolica fosse lì così libera, onorata, e poteva trascinare tanti al cattolicesimo. Il Presidente della Repubblica disse: ma sì, sono d'accordo con voi, però mi dovete trovare una persona che faccia quello che fa lei. Se mi trovate un sostituto di questa attività che io vedo benefica, meravigliosa, allora la cacciamo via. Finì così. Dove trovi uno che possa sostituire un santo o una santa? Non si trova. Allora ecco, il Vangelo offre questi fiori profumati di ogni virtù. E allora l'obbedienza ha reso santo questo nostro fratello, che nel profondo silenzio dei boschi, nelle immense solitudine dei nostri monti, ha costruito giorno per giorno e in tanti anni la sua santità. Lontano dal chiasso e dalla confusione del mondo, è stato il suo ideale di vita evangelica, ascoltare la voce di Dio e imparare la sapienza dello Spirito che eleva l'anima e purifica il cuore. Ecco perché noi lo abbiamo desiderato, lo abbiamo accolto e lo invochiamo con fiducia. Questo è il dono che fa il Signore alla sua Chiesa con i santi che della Chiesa sono i figli migliori. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa.